Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Buongiorno e bentornati a Quinta di Copertina. Oggi è lunedì 19 novembre 2007. Un caro saluto da Antonio Sofi, come al solito buona settimana da apogeonline.com. 10 minuti al giorno per raccontare come i quotidiani italiani scrivono delle nuove tecnologie, e in questo caso partiamo dal Corriere Economia, allegato, inserto, come lo vogliamo chiamare, il Corriere della Sera ogni lunedì, che fa il pari con Affari e Finanza della Repubblica, che ci accompagnano il lunedì con tematiche e segnalazioni che spesso riguardano le nuove tecnologie e i temi a noi cari. In questo caso parliamo di un protagonista del dibattito sulle nuove tecnologie, su internet, sulla governance della rete, e in questo caso stiamo parlando ovviamente di Rodotà, coordinatore del comitato sulla governance della rete. Appunto, in occasione del forum a Rio de Janeiro c'è stato, lo segnalavamo un po' di tempo fa, c'è stato appunto si è svolto a Rio de Janeiro il forum sulla governance di internet dal 12 al 15 novembre, e Rodotà in quel caso ha ribadito quello che va dicendo da un po' di tempo, ovvero l'idea di una carta dei diritti di internet, più regole con autodisciplina. Questa è la sintesi del titolo di del Corriere Economia, e Carlo Formenti racconta appunto della idea di Rodotà e di chi pensa che la rete abbia bisogno di un contesto generale di regole, di una piattaforma di regole comuni dentro cui poi gestire con la autodisciplina tipica della rete. Per esempio Carlo Formenti valuta anche quella che è l'opinione peraltro pubblica di Rodotà per quanto riguarda il recente caso del ROC e del tentativo di applicare all'online la legge sulla stampa con la registrazione al registro degli operatori della comunicazione, e secondo Rodotà non c'era nessun complotto liberticida o appunto volontà precisa, ma una percezione inadeguata di cosa sia la comunicazione online. È ovviamente anche la mia opinione. E appunto, ritornando alla idea di una carta dei diritti di internet, di una costituzione di internet, il punto di Rodotà è che sia necessario farlo attraverso dei metodi, dei processi più aperti e collaborativi possibili, ma farlo carta costituzionale vera e propria, come Bill of Rights, come dei punti dentro cui poi permettere un'armonizzazione delle varie, ovviamente, leggi nazionali, soprattutto per impedire che siano altri soggetti a fare le regole di internet. E Rodotà fa riferimento ai soggetti privati e aziendali, che peraltro da un po' di tempo stanno cominciando a chiedere anche un po' più di regole, anche per essere tutelati loro, dice Rodotà. Mi riferisco, quando parlo di una Bill of Rights di internet, ad una formula simbolica che si propone di promuovere codici di autodisciplina, netiquette, convenzioni di settore. Più che di inventare nuove regole, si tratta di stendere un repertorio di quelle esistenti e di avviare una discussione ampia e trasparente tra gli interessati per consolidare un quadro condiviso di riferimenti normativi. Così conclude Rodotà. Chi invece si ostina a difendere il principio che tutto deve essere abbandonato alle dinamiche spontanee della rete non si rende conto che in questo modo spiana la strada alla legge del più forte. Passiamo in questo caso a il compagno del lunedì sulla Repubblica, Affari e Finanza, con un gran bell'articolo di Stefano Carli, come al solito ci racconta un po' dal di dentro una serie di movimenti dentro il web e le aziende del web. La sua rubrica Networks è nelle nuvole, la risposta del software alle esigenze di web 2.0. questo è il titolo, un po' oscuro. Stefano Carli parla di una serie di acquisizioni degli ultimi giorni E per esempio la IBM ha acquisito una società canadese di nome Cognos e l'ha pagata ben 4,9 miliardi di dollari, una cifra significativa. Ma non solo, per esempio SAP, il gigante tedesco del software, il mese scorso ha speso 6,8 miliardi di dollari per rilevare la società francese Business Object ed altre. E cosa hanno di in comune queste società? Anche la Oracle aveva acquisito Hyperion. Sono tutte e tre specializzate, scrive Stefano Carli, in business intelligence. Vuol dire che sanno creare architetture complesse per gestire quantità di informazioni inesprimibili con numeri sensati. E non solo grandi quantità di informazioni, ma anche sistemi in grado di gestire l'accesso a quei dati di una gran quantità di utenti, offrendo anche differenti livelli di ingresso nei database. Insomma, in parole povere, è il tentativo di gestire una quantità quasi, come dire, inconcepibile di informazioni e anche degli utenti che utilizzano queste informazioni. Insomma, nella IBM è una filosofia che si chiama, viene chiamata Blue Cloud, nuvola blu, ecco le nuvole del titolo, che gioca con il nomignolo di IBM denominata appunto Big Blue. E insomma la potenza di calcolo associata a una capacità di metterle in relazioni e anche la capacità di grid di mettere in relazione computer sparsi in giro per il mondo è un'enorme capacità di calcolo e anche un'intelligenza vasta garantita da una comunità vasta e dispersa in tutto il mondo. Insomma, le cose potrebbero avere, diciamo, aspetti bizzarri. Sta di fatto che per adesso la prima applicazione che la IBM ha pensato per la nuvola è di tipo pubblico, legato alla ricerca. Si metteranno queste risorse a disposizione degli studenti universitari di computer science per dar loro la possibilità di scrivere, sviluppare e testare applicativi che avrebbero bisogno di migliaia di server tradizionali per poter girare. Quindi anche la possibilità di utilizzare computer straordinariamente potenti, diciamo, a chiunque. Ovviamente il mondo delle università è il primo passo per questo enorme computer nuvola, big cloud, blue cloud, questa nuvola blu che processa tante informazioni, e ovviamente anche il mondo delle imprese e la possibilità di targettizzare sempre di più il messaggio pubblicitario. E alla fine, in un modo o nell'altro, si arriva a questo, ma è anche giusto per sovvenzionare queste cose. E passiamo ad altro, ritorniamo a fare finanza per dar conto di un tema che seguiamo ormai da alcuni mesi, ed è il caso del WiMAX italiano, che è rimasto al palo per tanto tempo in Italia perché alcune frequenze che erano necessarie erano di proprietà, tra virgolette, del Ministero della Difesa, che non li cedeva. Finalmente è riuscito a partire, sono state sbloccate le frequenze ed è riuscito a partire il WiMAX, ora addirittura al bando di gara, ma si allarga il fronte dei nemici del bando di gara del WiMAX, così titola Fare Finanza Claudio Gerino, ed è una polemica che riguarda non già, diciamo, le caratteristiche del bando di gara, che è particolare perché dedica proprio un particolare attenzione a quella che è la necessità di colmare il digital divide tra zone coperte ADSL e zone senza, ma sta di fatto che rischia di slittare perché c'è due ricorsi al TAR, una vera e propria rivolta delle amministrazioni comunali, perché per esempio la MGM Production Groups, che già detiene una licenza WiMAX in Germania, ha contestato l'autorità per la garanzia delle comunicazioni, la GCOM, perché nel bando viene data di fatto la priorità agli esistenti gestori di telefonia mobile, che così possono ottenere ulteriore spazio per le proprie reti. Insomma, di fatto la delibera avrebbe favorito Telecom Italia, Vodafone, Wind, H3G, consentendo loro di acquisire 2 su 3 frequenze disponibili per i WiMAX per ciascuna area geografica, impedendo ai nuovi soggetti di entrare nel mercato emergente. Anche per esempio molti comuni che appunto contavano, come per esempio il comune di Genova, che contava sul WiMAX per creare una rete cittadina wireless a banda larga, ma appunto saremmo costretti costretti a concorrere con gli operatori di telefonia mobile, spiega Francesco Bollorino del Comune di Genova, e queste con le risorse finanziarie di una pubblica amministrazione è cosa molto improbabile. Sono 35 le autorizzazioni ed è appunto per 21 licenze regionali saranno riservate a operatori che non dispongono di autorizzazioni per l'UMTS, ma 14 appunto tutti gli operatori, gli operatori della telefonia tradizionale. Insomma, di fatto questo è un elemento di frizione, anche perché, lo ricordo, proprio gli operatori delle telecomunicazioni tradizionali erano stati quelli che più avevano contestato l'UMAX, perché in un modo o nell'altro entra a far parte di concorrenza con altri servizi. UMTS, l'H3G per esempio, se ne fa un punto della sua offerta con per esempio la televisione via cellulare. Insomma, in un modo o nell'altro hanno fatto capire che questi bandi erano una sorta di concorrenza sleale, tra virgolette, per il loro business. Quindi di fatto ancora non si sa bene cosa succederà, forse addirittura al 2008 rischia di slittare il bando di gara che era stato velocemente partito. Come al solito le cose in Italia sono sempre più difficili di quello che sembra. Bene, questa è l'ultima segnalazione di oggi. Io vi auguro una giornata senza alcuna concorrenza, e l'appuntamento è per mercoledì.